Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Salve a tutti e bentornati a Radiovisioni. Questa è la terza puntata e cominciamo come al solito dopo la nostra meravigliosa sigla. In questa puntata scoprirete un nuovo assetto di questa trasmissione.
Sì, lei sei partita sparata oggi proprio, guarda, mi è piaciuto. Ringraziamo Alefonico, che è altro speaker della radio, per la voce che ha prestato per la nostra sigla.
Che voleva rimanere nell'anonimato, ma Riccardo
e ormai è stato proprio messo in pubblica piazza. E appunto sì, questa è la nostra terza puntata dopo questo erano le nostre fan che da dietro ci salutano.
Ed è giunto Alefonico, la voce della nostra sigla.
Sì, così è, proprio perché questo è un open space mentre noi registriamo. Qua c'è gente che passa, gente che viene, gente che saluta. Un porto di mare proprio.
Esattamente.
Appunto, diciamo, questa è la nostra terza puntata. Torniamo di nuovo qui a parlarvi di cinema, delle nostre visioni del cinema. E in queste visioni particolari oggi ci sarà una parte più legata all'attualità, alla modernità, e una parte più legata alla storia del cinema, che appunto affronterà la nostra storica, la nostra voce femminile, Michela.
Bugia, non sono una storica.
Ma tu vantati, non fa niente, tu vantati.
Ok.
Tu vantati. E appunto, Michela ci parlerà appunto di una parte più storica, diciamo.
Sentite. Questa era la sigla dei Monty Python's Flying Circus, l'innovativa e fortunata serie comica trasmessa dalla BBC tra il 1969 e il 1974, che lanciò a livello nazionale, quindi in Inghilterra, questo fortunato gruppo di comici. Ma adesso non vi anticipo più nulla, questo sarà l'argomento di cui vi parlerò io oggi. Essendo un quintetto comico, forse ci sarà da ridere.
Anche perché noi facciamo notoriamente ridere, questa è la colonna sonora della vita di Michela, praticamente. No, sto scherzando,
un circo,
dai.
Un cabaret.
Sto scherzando. E appunto, quindi Michela più tardi ci parlerà dei Monty Python, parleremo dei Monty Python. E adesso nel frattempo ci sentiamo una canzone che ci introdurrà al prossimo argomento. Non vi svelo niente, anzi ve la lascio ascoltare tranquillamente, ci sentiamo dopo.
Porte cazzuno con un stemma re, una coppolella che si era alzata, passa scambaniana battuleta, con mano a papà da fa guardare, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda. Ma se bevi whisky e soda, poi sentiti stupato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, ma è sorta becca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu fai l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come te può capire chi te va bene, se tu la parli mi americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky
whisky and soda. Poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll. Tu gioca a baseball. Ma i sordi vecchi a me. Chi te ridà la borsetta di mamma tua. Va l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, c'è da me non ci sta niente a fa. Ok, napolitano, tu o pan-american, tu o pan-american. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte becca a me. Chi te ridà la forzetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, niente a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tuo pan-american, tuo pan-american. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Tuo pan-americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, niente a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tuo pan-american, tuo pan-american. Whisky and soda.
Oh, allora questo era Renato Carosone con Tu vuoi fa l'americano, canzone napoletana di tempi passati, famosissima. Vi domanderete che c'entra questa canzone.
C'entra, c'entra e come.
C'entra, c'entra e come. No, voleva essere un modo così simpatico e divertente per parlare di un regista che è recentemente scomparso, era giovane, 55 anni, è scomparso lo scorso 18 marzo, e sto parlando di Anthony Minghella.
Lasciando un grosso vuoto nel cinema odierno.
Più che altro perché, insomma, aveva fatto pochi film, in realtà. Non era un regista prolifico, erano...
Prolifero.
Vabbè, lasciamo perdere queste. Per fortuna che non c'è la nostra esperta di letteratura, perché probabilmente qui scattavano le urla e le grida. No, appunto, è scomparso lo scorso 18 marzo Anthony Minghella. I suoi film in realtà sì, erano 6 o 7. E è morto, si sospetta, per una emorragia cerebrale dovuta a un intervento al collo. Successivo un intervento al collo, e mi sembrava giusto così ricordarlo con questa canzone che si trova nel film Il talento di Mr. Ripley. La particolarità addirittura è che questa canzone è cantata nel film da Fiorello, che fa un cameo all'interno di questo film insieme a Matt Damon, che interpreta appunto Ripley. Il film è del 99 ed è il suo secondo importante e grande film di Minghella, perché il primo, di cui tra poco parleremo appunto, è Il paziente inglese, che grande successo, con cui ottenne il successo internazionale. Il talento di Mr. Ripley è tratto da un romanzo di Patricia Highsmith, che era già stato portato in scena nel 59 in Delitto sotto il sole. Il film, appunto, come dimostra la canzone, è ambientato in Italia, perché non so se tu l'hai visto, Michela.
Sì.
Racconta la storia di questo il personaggio interpretato da Jude Law, che è un riccone, figlio di un grosso ricco americano, che va in Italia a fare la bella vita. Appunto, il discorso è che l'Italia viene rappresentata con la solita macchietta, Italia anni 50, perché il film è ambientato in quel periodo, la solita macchietta, bella vita, pizza, mandolino, belle donne, spaghetti,
sì.
Tutta questa roba.
Beh,
qui.
Un po' come la dolce vita di Fellini.
Sì, però è anche un po' banalizzata. Cioè, proprio stereotipata, secondo me, all'interno di questo film. Tra l'altro ci sono delle parti di Rubini e Stefania Rocca, perché naturalmente quando vengono in Italia a girare prendono spesso attori italiani.
Anticipando quello che sarà il secondo tema della trasmissione, Rubini, che è uno degli esclusi dai David di Donatello di quest'anno.
Sì, ne parleremo dopo, però è una questione legata alle date,
sì,
di uscita dei film, vabbè, ne parliamo dopo comunque. E appunto, devo dire, io l'ho visto Il talento di Mr. Ripley e mi ha lasciato un po' un senso di vorrei ma non posso, un senso di...
Fidarmi
non,
di te.
Non so se è un giallo nemmeno tanto fatto bene, se è un film in costume nemmeno tanto fatto bene, cioè ha tante piccole cose, ma in realtà nel complesso non è che...
È un microcosmo.
È un microcosmo, sì. Tra le altre ricordiamo che c'è anche Kate Blanchett, che interpreta la fidanzata di Jude Law, che arriva, perché praticamente la storia alla fine non l'ho nemmeno raccontata, però Tom Ripley, che è il personaggio interpretato da Matt Damon, è un ladro d'identità, perché mandato per recuperare Jude Law, in realtà si innamora di Jude Law, anche se l'omosessualità è lasciata un po' velata, diciamo, non esplicitata, e lo uccide e ne prende il posto, commette altri omicidi e fa ricadere la colpa sull'amico che non c'è più, quindi con alcuni lui finge di essere Jude Law e la somiglianza non è che ce ne sia molta, con altri invece continua ad essere Ripley, e dice che chi ha ammazzato, chi ha fatto altre, è stato il personaggio interpretato da Jude Law, finché naturalmente non arriva Kate Blanchett dall'America per cercare di nuovo il fidanzato. Ma non t'ho no, mi stavo facendo i segni che sto svelando la trama del film, ma è la trama chiara, non c'è...
Ma comunque è un film storico che dovresti aver già visto,
caro tecnico.
Ecco, gli ha modificato la voce apposta e ha fatto anche bene. Diciamo che il suo grande successo invece è stato Il paziente inglese, nel 96, che...
Mea culpa, io non ho visto.
Io sì. E purtroppo devo dire, perché polpettone in salsa americo-europea che ti frantuma i gioielli di famiglia.
Beh, e, soggettivo.
Sì, giudizio assolutamente soggettivo. Diciamo, ho trovato una recensione di Tullio Kezic che dice: nella notte degli Oscar il film ha vinto 9 statuette su 12 candidature, quindi un successone, diciamo. E Kezic lo definisce l'ennesimo falso capolavoro. Il paziente inglese è un film romanzesco e ridondante, narrato così e così, che gli americani hanno preso tremendamente sul serio.
Beh, io a questo proposito aggiungerei che la critica a volte erra e, essendo distruttiva, distrugge dei film prima che possano,
sì,
emergere.
Quello è vero, se ci mettiamo a fare una diciamo una disamina sulle critiche, sulla critica, è vero, in realtà molto spesso i film vengono bocciati anche prima di averli visti. Però in effetti Il paziente inglese è un film, io, se non si offendono le signore, è un film per signore, secondo me, proprio di quelli lì che si strappano le lacrime. Infatti a mia madre è piaciuto tantissimo. Perché praticamente racconta la storia di Ralph Fiennes, che è un conte che durante la Seconda Guerra Mondiale finisce in Toscana e viene accudito da Juliette Binoche, che fa l'infermiera, e praticamente lui racconta in flashback la sua storia con Kristin Scott Thomas, quindi grandi attori, per carità, però insomma grande storia romantica, un grande feuilleton, si chiamavano nell'Ottocento. Non c'è nemmeno adesso la nostra esperta di letteratura.
Meno male.
E niente, dopo questi film è ritornato di nuovo a lavorare con Juliette Binoche nell'ultimo film che ha fatto, che si chiama Complicità e sospetti. Prima di questo, altro filmone, ritorna a Cold Mountain, che è stato il suo penultimo film, con la grandissima, bellissima e mitica Nicole Kidman. Lo devo aggiungere questa cosa. E Jude Law di nuovo, che anche qui fa il piacione, perché Jude Law un po' fa sempre il piacione, diciamo. E insomma è stato un regista che non è che è stato molto prolifico, ci ha lasciato questi film, giudizi contrastanti, però a 55 anni è morto, insomma sembrava giusto ricordarlo.
Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly. Scrappy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental volumes. Can't expect the world to be your Raggedy Andy while running on empty. You little old doll with a frown, you gotta keep in the game, retaining mystique while facing forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or slipping your high hopes, or adios, Kansas City.
Siamo di nuovo qui nella nostra sede di Via Benedetta 14, che ci ospita nel registrare queste puntate.
E volevo ricordare un attimo una cosa, scusa se ti interrompo, mi è venuto così un flash in mente.
Offesa tantissimo.
Oddio mio, come si arsa e se ne va. Che è una moda molto frequente ultimamente. No, che per qualsiasi contestazione, per qualsiasi cosa, abbiamo sempre la mail che è cinema@wet, per fare più fighi, radiofonica.com.
Alla quale ci potete scrivere.
Sì, se avete giudizi diversi su, che ne so, su quello che abbiamo detto, sul talento di Mr. Ripley, su il film Per Signore, su altre cose.
Scriveteci. Fatevi sentire.
Scusa se l'interruzione.
Stavo appunto dicendo che la canzone che avete appena sentito ci anticipa il secondo tema del quale tratteremo oggi, ovvero i David di Donatello. Infatti, David di Donatello, scusate.
Infatti, brava.
E la canzone è tratta dalla colonna sonora di Caos Calmo, film interpretato da Nanni Moretti e diretto da...
Diretto da Amelio.
Bravissimo, che sì, ha sbancato sì. letteralmente sì. prendendo 18 nomination.
18 nomination, sì, che sono tante, quasi un record, sì, probabilmente.
Quasi un record storico.
Sì, e, però anche gli altri inseguitori, tipo Giorni e Nuvoli o La ragazza del lago, non sono stati da meno, hanno avuto anche loro molte nomination. Allora, perché parlare dei David? Perché sono il premio per il cinema italiano. Che si svolgono da molti anni e sono, vengono molto sottovalutati rispetto per esempio agli Oscar, che sono una grande manifestazione e che hanno risalto a livello internazionale. Da noi pensate che la manifestazione verrà trasmessa in differita da Rai 2, quindi in seconda serata, nemmeno la diretta, è presentata da Tullio Solenghi.
Oh mio Dio!
E non dico niente, io penso che una maggiore visibilità, forse l'anno scorso l'avevano fatta al pomeriggio alle 6, che dovevano chiudere alle 9, correvano come pazzi, quest'anno in seconda serata in differita, proprio che non se ne fiderà nessuno, una valorizzazione proprio per il cinema italiano, che ultimamente qualcosa sta dando.
E io vorrei dire un'ultima cosa sui David di Donatello e il cinema
David,
italiano.
Perché David, scusate. David è italiano, David.
Lo so.
In Piazza
so,
della Signoria,
so,
che
so.
C'è a Firenze?
David.
Allora David.
Ok, perfetto. Volevo dire che il cinema italiano però si è valorizzato da solo con questa cerimonia, dando un David di Donatello al cinema italiano stesso. Cioè ce la cantiamo e suoniamo da soli, un premio italiano. Grazie.
Questi sono spontanei questi applausi, applausi spontanei.
Al cinema italiano.
Al cinema italiano, sì. Oltre a oltre a questo, anche oltre a questo che dicevi te, anche altri David speciali, mi fai entrare nel trip del David adesso, verranno dati, per esempio a Carlo Verdone per i 30 anni di carriera, a Muccino per i suoi successi negli Stati Uniti, la cosa a me mi...
Discutibile.
Infatti, e a Luigi Magni per i suoi 80 anni recentemente compiuti.
Esattamente.
Allora, torniamo alle nomination. Abbiamo detto appunto 18 nomination per Caos Calmo. Naturalmente tra le tante ci stanno quello per il miglior film, per il miglior regista, per il miglior attore. Nanni Moretti, che forse per la prima volta nella sua carriera recita realmente.
Sì, giudizio personale. Non piagnucola questa volta.
Giudizio personale.
Una buona interpretazione, sì. Secondo me ha meritato questa nomination.
Sì, anche le due attrici non protagoniste, la Ferrari e la Golino. O anche l'attore non protagonista Gassman, quindi diciamo che è un film d'attori in cui vengono premiati, appunto premiati, non sappiamo, magari non vinceranno niente, però
no,
io
però perlomeno
dubito.
Nominati
però nominati, sì, tra gli altri.
E vi anticipiamo che comunque dopo le assegnazioni dell'Oscar ci sarà una puntata di Radiovisioni dedicata dell'Oscar, scusate, dei David dedicata appunto ai premiati.
Certo. Giusto così un attimo, un accenno veloce e poi torniamo. Tra gli altri miglior film sono stati candidati anche Silvio Soldini per Giorni e Nuvoli
con 15 nomination.
Sì, che non so se l'hai visto Giorni e Nuvoli.
No, non
a
l'ho
me
visto.
Io l'ho visto, a me è piaciuto tantissimo.
Con Antonio Albanese e Margherita Boi.
A me
è piaciuto entrambi.
Tantissimo. Io sono andato a vederlo per loro due e per Soldini, perché Soldini a me piace come
sì,
regista.
Sì, è un buon regista.
Ma il film mi è piaciuto tantissimo perché mi ha toccato veramente tanto. Forse non è nemmeno della nostra generazione, perché parla di una generazione più adulta. Che quindi
strane
può vivere...
occhiate si muovono nello studio di Radiofonica.
Che può vivere questi problemi di precarietà, perdita del lavoro, disoccupazione e ricerca.
Beh,
a 50
che...
anni di però ricercare a 50 anni un nuovo lavoro, perché c'è Albanese che finisce a fare il Pony Express, sì, perché perde praticamente il suo posto da dirigente. E è uno spaccato dell'Italia di oggi che è molto interessante. Cioè, se non l'avete visto, recuperatelo. Tra gli altri c'è una particolarità. C'è un film molto particolare che di Giorgio Diritti, che è Il vento fa il suo giro, che è stato candidato sia come miglior film che anche come miglior regista esordiente, che praticamente è un film che è uscito in pochissime sale. È parlato addirittura in lingua occitana, perché è ambientato in Piemonte, in quella regione. E pensa che è uscito a giugno, e da giugno al Cinema Mexico di Milano si trova ancora adesso. Quindi è da giugno che questo film viene proiettato, perché sta avendo un enorme successo tramite il passaparola, perché non ha avuto una distribuzione vera e propria in realtà. quindi non c'è stata la grande distribuzione alle spalle, ma assolutamente frutto di passaparola di produttori o distributori che andavano proprio loro a cercare in prima persona questo film e a proporlo. E, per esempio, appunto, se ne volete sapere di più, questo film ha anche un sito internet che è ilventofaisogiro.it, in cui si può seguire le tappe di questo film, e addirittura se ci sono proprietari di sala, magari l'ascolto, oppure se qualcuno conosce può essere interessato, si può richiedere questo film, perché non viene distribuito ma devi richiederlo per averlo.
Interessante, buona notizia ci hai dato.
No, è una particolarità, perché sono questi film piccoli che magari non hanno grosso risalto a livello internazionale,
grande però visibilità.
Questo fatto che in questo cinema poi c'è da quasi un anno è una particolarità che l'ha fatto balzare alle cronache internazionali, diciamo. E tra i vari premi che ha avuto Caos Calmo, ce n'è uno anche per la canzone originale, che è la canzone di Ivano Fossati, che adesso vi faremo proprio sentire in chiusura di questo spazio dedicato ai David. La canzone si intitola L'amore trasparente.
Lungo i fianchi farò cadere, pregare no, che non vorrei pregare, pregare no, che non vorrei pregare. Non vergognarsi della propria malinconia è un compito penoso, anzi uno strazio. L'amore trasparente non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Mi sei apparsa in sogno e non hai fatto un passo. Nemmeno un gesto, nemmeno lasciamo andare. Meglio di chi improvvisa male in cuore. Meglio di chi improvvisa senza amare. Monta e poi riscende tutto questo splendore trasparente, luce elettrica che dopo il buio sempre si accende. Se abbiamo assolto tutti i sentimenti, dimenticato tutti i fuochi spenti. Sono pazzo di te, sono pazzo del mondo, questo è odio e amore. Sono pazzo del mondo, questo è odio e amore, anche per te. Sarà il destino che splende e poi riscende tutto questo rumore che si sente, acqua libera che sempre si spande. L'amore trasparente non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.
rieccoci.
Oh, rieccoci di nuovo qua. E la canzone appunto era tratta da Caos Calmo, così abbiamo chiuso lo spazio David e possiamo tornare indietro nel tempo.
Sì, fare un grosso balzo indietro. Arriviamo nel 1969, quando i Monty Python, composti da Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e
Michael Palin o Michel Palin, se fosse francese.
Che dir si voglia. E sì, lo sappiamo, ironizziamo, grande capo.
Mamma mia.
Sono inglesi.
Che redazione di seriosi.
E bene, ottimo. Intanto il nostro tecnico si diverte.
Beh, giustamente, no? Tema divertente, si diverte anche il tecnico.
Quindi abbiamo detto, questi grandi cinque si conoscono a livello universitario.
E Michela li ha conosciuti di persona, perché Michela ha in realtà 55 anni.
Sì, anche se dalla voce non si direbbe. Comunque,
gliene dareste di più dalla
Michael
voce?
Palin e Terry Jones si incontrano ancora studenti all'università di Oxford addirittura. E John Cleese
addirittura.
Vabbè, Oxford, non è che ho detto Perugia.
Vabbè, che cosa vuoi?
E John Cleese e Chapman si incontrano. Scusate, interrompiamo la trasmissione per disturbi.
No, nel frattempo ci sono delle gag che si svolgono all'interno dello studio.
Stile Monty Python, abbastanza grottesca, infatti.
Con questo ti ha ucciso proprio, praticamente ti ha ucciso questa cosa abbastanza grottesca.
Comunque dicevo che Michael Palin e Terry Jones si incontrano all'università di Oxford, mentre John Cleese e Chapman, per favore smettila, si incontrano presso quella di Cambridge, lo stesso luogo dove conosceranno Eric Idle. Che si è scritto un anno dopo di loro, essendo più giovane.
Avete preso appunti con tutti i nomi, eh? Sì, mi raccomando, perché dopo passa e vi interroga.
Ok, vabbè, il più famoso di tutti ovviamente rimane Terry Gilliam. Chi non
certo,
conosce
sì.
Terry Gilliam è anche lo scenografo.
Chi non lo conosce? Chi non lo conosce?
Lo sceneggiatore di Lost, una serie che va. E tra l'altro
no,
vive qui in Umbria.
Lo
vive
sceneggiatore di Lost, Gilliam.
Sì. È uno degli sceneggiatori di Lost e vive qui in Umbria e organizza il Festival del Cinema di Montone.
Ok.
Come no?
Montone e Monty Python, sì. Montone Python.
Comunque,
andiamo avanti a forza di battute. Certo che
film...
Terry Gilliam è un pochettino iellato. Tra il film che ha tentato di fare su Don Quixote, Lost in La Mancia, che poi dopo... Non ha più visto le
sì,
scene che...
dopo la divisione dai sì. Python si è dato al cinema, diciamo, non sempre con grande...
Ma no, perché lì ci sono state intemperie, robe di vario... Invece adesso gli è morto il protagonista, praticamente.
Sì, vabbè, ma ritorniamo alla storia.
Se mi chiama io mi gratto, però, perché
quindi
non so...
Quindi nel 1971 esce, e ora qualcosa di completamente diverso. Questo film proiettato a livello mondiale, in realtà...
Come
non
si
è
intitola?
E ora qualcosa di completamente diverso.
E anche in inglese?
No.
Ah, ok. È il titolo italiano?
Il titolo viene ripreso da una battuta che i Python dicevano spesso tra uno sketch e l'altro, che c'era all'interno del Fly Circus. Infatti non è un film vero e proprio, ma sono degli spezzoni di questa serie TV che vengono legati fra di loro.
Ho capito.
È un film molto divertente,
è un patchwork.
Ironico, sì, e spesso grottesco anche. E fu...
Mentre il Flying Circus era uno spettacolo televisivo.
Sì, uno spettacolo televisivo con il pubblico in sala, cosa che ovviamente nel film non c'è. E quindi questo film non rappresentò una novità per il pubblico inglese, ma più che altro per il pubblico americano, che lo vedeva per la prima volta, perché la serie TV era solo a livello nazionale invece.
Quindi andava solo in Inghilterra.
Esattamente. Nel 75 esce i Monty Python e il Sacro Graal, che a mio modestissimo parere è un buon film, un bel film, molto divertente, ma il minore dei loro pochissimi film, perché hanno fatto 4 film e un documentario, poi si sono sciolti.
Ma il minore nel senso che è quello che ti è piaciuto di meno a te personalmente?
No, il minore è proprio a livello di film, è
okay.
Il meno complesso, il meno strutturato, ci sono poche tematiche, mentre gli altri sono molto, molto carichi.
Ho capito.
E nel 79 esce il loro capolavoro, che è Brian di Nazareth, che in una rivista americana nel 2000 addirittura venne considerato il film più comico della storia. Ma adesso non anticipiamo più niente.
No, ma posso farti una domanda?
Come
magari
no?
Non mi risponde, però è una curiosità. Ma perché tutti questi riferimenti religiosi?
Parlando di Brian di Nazareth, te lo svelerò.
No, perché il Graal, tutto.
Sì,
sembra una puntata di Voyage. Sembra una puntata di Voyage.
Brian di Nazareth in Italia, noi ovviamente abbiamo il Vaticano, uscì 11 anni dopo.
Arrivederci, io adesso penso che chiudiamo qua.
Manda il pezzo.
Vengono, ci arrestano a tutti. Vengono le guardie svizzere direttamente, fate parte la musica. Se ci
musica,
se torniamo
maestro.
Dopo è una fortuna.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Oh, rieccoci di nuovo qui. Questa canzone era tratta
dal Senso della Vita, l'ultimo film dei Monty Python, uscito nel 1983.
83. Allora, questo film, una particolarità, è che è stato preceduto dal cortometraggio The Crimes on Permanent Assurance. Spero di averlo pronunciato bene. Un cortometraggio che era stato concepito inizialmente come sequenza animata, quindi a cartoni animati, della durata di circa 6 minuti, diretto appunto da Terry Gilliam, ma in realtà successivamente è diventato un pezzo di circa 16 minuti con attori in carne ed ossa. La particolarità è che anche in altri film dei Monty Python, dove ci sono sequenze animate, tutte sono dirette da Terry Gilliam
e
ideate da Terry Gilliam, che è un po' il cartunista del gruppo, se vogliamo dire così.
E poi un'altra particolarità legata al gruppo Python è che questi, quando scrivevano un film, perché i film, oltre spesso ad essere diretti, interpretati da loro, sono anche scritti da loro, erano molto democratici, ma democratici nel vero senso della parola, cioè si chiudevano in una stanza, parlavano e tutto ciò che faceva ridere veniva appuntato e poi messo a votazione quello che sarebbe andato a finire nel film.
Ah, ho capito. Beh sì, è la democrazia applicata ai film,
alla
vogliamo.
Cinematografia. E comunque, andando avanti, questo film si struttura grosso modo in 7 parti principali e all'inizio del film ci sono dei pesci in un acquario che si salutano continuamente e cercano di spiegarci qual è appunto il senso della vita.
Bella domanda da affidare ai pesci.
Sì. Questo film venne diciamo girato in risposta ad un evento che li segnò tutti e cinque, ovvero la morte di un loro amico. La prima parte del film si struttura con il miracolo della nascita. E c'è una donna in travaglio che viene completamente ignorata dall'equipe di medici, attratti da un macchinino, da un macchinario che fa bip. Quindi diciamo un'invettiva versus la sanità.
Versus?
Sì, nei confronti contro la sanità. Quindi scopriamo che questo film comico, spesso grottesco, in realtà ha dei richiami molto più alti, perché qui c'è un'invettiva nei confronti della sanità. Successivamente quindi ci sarà il terzo mondo.
In realtà diciamo che è satira, sì, più che semplice comicità.
Esattamente. E il miracolo della nascita è il terzo mondo. Questo è il secondo capitolo, che mostra una famiglia inglese cattolica piena di figli, tipo 63 figli, una cosa del genere, che subisce il licenziamento del padre, che quindi li deve vendere.
Ah, ecco.
E c'è la critica dei vicini di casa, che invece sono protestanti.
63 quindi, sono difficili da mantenere,
senza lavoro. E quindi anche qui c'è un'invettiva invece nei confronti della religione. E la religione, che come tu hai anticipato prima, torna spesso nei film dei Python. La seconda parte del film è strutturata sulla crescita e l'apprendimento. Gli sketch, che sono tre all'interno di questa seconda parte del film, sono ambientati in un college inglese.
Ok. Ah, ok.
Sono la messa, l'educazione sessuale e la partita di rugby.
Mm. Quindi sono tre sketch nella terza parte.
Seconda parte del film.
Nella seconda parte. Allora, la messa, immagino che sia legato ad una messa.
Esattamente.
Una celebrazione religiosa, dove a margine della declamazione a Dio e dall'importanza del cormorano come simbolo della scuola, il rettore informa uno studente del lutto avvenuto nella sua famiglia.
In maniera estremamente fredda, quindi
e distaccata.
Sì, quindi questo sottolinea in realtà la falsità, la velleità dei rapporti religiosi.
Sì, ci stanno censurando e nel frattempo ci dicono che stiamo affrontando temi molto forti. Che
siamo
non sono adatti
descrivendo la trama di un film, non lo stiamo neanche contestualizzando.
L'educazione sessuale: un gruppo di studenti osserva la dimostrazione pratica di un rapporto sessuale effettuato da un insegnante con la moglie.
Questa diciamo la parte più grottesca ma anche più comica e divertente del film.
Che è l'educazione sessuale che vorremmo proporre a tutti i futuri ministri dell'istruzione da introdurre nelle scuole a partire dall'asilo.
Per favore, segniamo un velo pietoso. Nella terza parte del film il titolo è Combattersi l'uno contro l'altro, e quindi ci sono degli sketch sull'arte della guerra. Sono di difficile narrazione, non ve li possiamo raccontare, li dovreste vedere, sono molto, molto divertenti e fanno capire quanto sia stupida e cattiva la guerra in un ambito tutto comico.
Attenzione qua, tra temi forti, temi sconci,
stiamo
rischiamo la chiusura.
Stiamo parlando di Monty Python, non di Christian De Sica. La comicità rapportata ai temi attuali. Nella quarta parte del film si indaga
sulla mezza età. E quindi anche qui abbiamo dei riferimenti attuali. Marito e moglie scelgono di discutere di filosofia e del senso. No, non c'è loco.
E
c'è
del senso della vita,
sente,
appunto.
C'è gente che si sente chiamata in causa, forse perché ha la coda di paglia.
Quindi ci sono delle discettazioni filosofiche che però finiscono sempre nel grottesco.
Perché appunto l'indagine di fondo è capire qual è il senso della vita.
Esattamente, che si svelerà nell'ultima parte poi. Ma comunque, nella quinta parte c'è il trapianto di organi vivi, dal quale è tratta la musica che abbiamo appena sentito, The Galaxy Song.
Ho capito.
E abbiamo detto di organi vivi, cioè vengono esportati degli organi a persone vive. È molto divertente questa parte del film. Poi ci
anche
sono
qui c'è un senso della
appunto,
vita sotto.
Sì, vengono quindi indagati più o meno tutte le facce del reale per scoprire qual è il senso della vita. A partire dalla nascita siamo arrivati adesso al trapianto e agli anni del declino. E successivamente l'ultima parte sarà quella dedicata alla morte, appunto, che sono due sketch divertentissimi nei quali degli inglesi vengono visitati da il tristo mietitore. Che,
l'uomo con la falce.
Questo sketch rappresenta la non accettazione nei confronti della morte, perché la morte gli continua a dire che sono morti e loro non capiscono. Tristo mietitore, ma è venuto per la mietitura. Si sieda, mangia qualcosa.
Questa
con noi.
Questa è tipica comicità inglese, però, sì, che c'è a chi piace e a chi non piace.
È humor inglese, comunque, tutti i film.
C'è chi non lo capisce, che rimane lì così fermo, senza nemmeno muovere un muscolo, e chi si ammazza dalle risate con questo tipo di comicità.
Sì, io personalmente mi carcasso dalle risate.
Lei si carcassa dalle risate
dei Monty Python. Questa era la trama del senso della vita.
Ma questo senso della vita alla fine lo trovano?
No, assolutamente. Ognuno dà il proprio senso della vita.
E qual è il tuo senso della vita?
Sì, per favore, ma chi sei, Bonolis? Comunque, una curiosità dedicata
Massimo,
a
chi
questo
sei, Bonolis?
Film è che uno degli sketch che c'è nel film, che è quello di un grassone, che è nell'ultima parte, quella della morte, che esplode e riempie la sala di vomito, viene ripreso nello speciale numero 7 di Dylan Dog, dal titolo Sette anime dannate. E praticamente uno strano maniero viene chiamato da Xanador e fra gli invitati c'è quest'uomo grassissimo al quale viene dato un cioccolatino che lo fa esplodere, proprio come nel film dei Monty Python. No, quella è nel film la mentina, nell'episodio di Dylan Dog è un cioccolatino.
Qui ci sono suggerimenti che arrivano dalla regia e ci arriva anche un suggerimento
in
colto,
pizzino.
Un pizzino che adesso dopo dovrò ingoiare o si autodistruggerà a seconda del film. Allora, praticamente ci dice la nostra esperta che da Don Hertzfeld, credo che si pronuncia Hertzfeld, che è un fumettista, rifarà una versione di Meaning of Life, cioè del senso della vita. Qua me l'hanno scritto in inglese e ci ho messo mezz'ora per capire che era il senso della vita, in cartone animato.
Sì, sì, io l'ho visto e... però vabbè, andiamo avanti.
Prima no, era un suggerimento che arriva dalla regia.
Sì,
io
se
gli
qualcuno
darei
lo vuole
importanza.
Vedere, è un cartone animato molto carino, però non c'è la versione tradotta in italiano. Quindi questa per me è una grave pecca, perché io l'inglese non è quello afferro molto.
Non lo ciancica l'inglese.
No. Comunque prima avevamo anticipato che nel 79 uscì quello che venne giudicato il film più comico della storia, ovvero Brian di Nazareth.
Così forse mi rispondi alla mia domanda.
Sì, esatto. Brian di Nazareth tocca molto la religione, è un film che venne definito blasfemo addirittura. Infatti praticamente questo Brian nasce nella grotta accanto a Gesù. I re magi si sbagliano e vanno a portare i doni a Brian, che ha una mamma petulantissima e che urla tantissimo. I re magi si spaventano e capiscono che in realtà quello non è Gesù. E vedremo che nel corso del film la vita di Brian si incrocerà spesso con quella di Gesù. Infatti ascolterà il discorso delle beatitudini e scappando da degli ufficiali che lo vogliono arrestare, perché nel frattempo è diventato un sovversivo, quindi c'è anche il tema legato ai sindacati, alla politica, e viene toccata anche l'omosessualità.
Nient'altro, qua veramente oggi vogliamo
viene
chiudere.
Viene toccato di tutto. E praticamente fa un discorso profetico. E lo sappiamo che in quest'epoca gli ebrei erano un po' confusi sulla religione, cercavano un'altra religione. E quindi si attaccano a Brian definendolo il Messia. Lui scappa spaventato da questa folla che lo acclama e finisce in un buco dove c'è un eremita che da 18 anni aveva fatto voto di silenzio. Brian gli cade su un callo e lui comincia ad urlare come un folle, rompendo il suo voto di silenzio.
Immagino divertentissimo.
Sì, divertentissimo, assolutamente. Successivamente se ne scappa a casa, finalmente riesce a fuggire questa folla che lo acclama il Messia, il Messia, il Messia. Se ne va a casuccia dalla mammina petulante e la mattina viene svegliato da tutta Nazareth, Betlemme, non mi ricordo in che città è ambientato, che sta sotto la sua finestra e urla Messia, Messia, Messia. Brian di Nazareth esce nudo, completamente nudo, apre la finestra e c'è questo nudo frontale di uomo che fece scandalo. In quegli anni suscitò un forte scandalo, infatti venne censurato. Pensa che in Italia è uscito in DVD solamente nel 2000, come versione integrale.
Però, comunque negli anni 70 la censura era pesante.
Era pesantissima, sì. E addirittura per farlo uscire in DVD è stato però ridoppiato. Quindi nella versione in DVD che trovate adesso non ci sono tutti quei giochi di parole che invece trovate nella versione precedente.
Ho capito.
Che non vi dico come potete reperire perché è illegale.
Vabbè, chiunque a buon intenditor poche parole,
esattamente.
Si dice, no?
Quindi vabbè, non vi dico più niente, vi dico solo che questo film è veramente veramente molto molto divertente e fa riflettere molto, è un film molto interessante.
Ma un po' come tutti affronta temi seri col sorriso.
Esattamente. E un'ultima cosa. alla fine del film Brian viene crocifisso.
Ah, ecco.
Viene crocifisso insieme a dei ladroni. Chissà che cosa ci fa pensare questa crocifissione. Una del movimento sovversivo nel quale era entrato, gli va ai piedi e dice: sì, c'era proprio bisogno per il nostro movimento di avere un martire. E la mamma, nel momento in cui lui sta morendo crocifisso, lo rimprovera, lo strilla ancora, è ancora petulante. E in questa scena, alla fine, tutti Brian e i ladroni che gli sono attorno cantano questa canzone.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of spit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Worst things happen to see, you know. Are you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's nearly the end of the record. You'll be announcing another tune in a minute.
On the right.
All right, so your girlfriend's just run off with an Argentinian polo player. Okay. Your husband
always
just decamped with a babysitter.
Right,
and he's from Norway. So your team's losing 15-0 at home to Barney.
Always
it's not the end of the world, is it?
Right,
come on, cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days, especially you old people. All we're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
E questa era la conclusione di Brian di Nazareth, con il quale concludiamo anche noi la nostra parte dedicata ai Monty Python, che vi consigliamo vivamente di conoscere e guardare, perché sono veramente molto, molto belli e interessanti.
A tal proposito, durante la canzone ci siamo documentati e questo film che dicevi tu che in versione originale si poteva trovare solamente in modi illegali, in realtà si può trovare anche in modi legali su Amazon.com.
Wow.
Quindi usciamo dall'illegalità, almeno così superiamo un altro motivo per essere chiusi e con questa trasmissione. E quindi,
sì, in effetti può darsi che ci censurano dopo oggi.
verremo censurati, non... i nostri fan protesteranno, invadete le mail di Radiofonica.
Come sotto casa di Brian, avremo una folla sì, fuori sì, da sì. Radiofonica per ripristinare Radiovisioni.
Però nessuno dei due uscirà nudo, no. Per vostra fortuna. E ci eravamo dimenticati una cosa, in conclusione, cioè il discorso che abbiamo fatto all'inizio su Rubini dimenticato dai David, che tu accennavi prima, perché in effetti Rubini è uscito con colpo d'occhio sì. ultimamente, in realtà è semplicemente un problema di date,
come
avevamo già accennato. C'era stata anche la questione che erano state posticipate le date, si diceva per favorire l'uscita di Verdone, di Bianco, di Grande, Grosso e Verdone, e Verdone che poi ha ritirato il suo film dalla corsa per evitare qualsiasi tipo di polemiche. Rubini in realtà non c'è rientrato, ma così come tanti altri film italiani che stanno uscendo adesso, tipo Virzì o altri che magari entreranno la prossima volta. Era una semplice piccola curiosità. Adesso veramente vi lasciamo con la nostra sigla, vi salutiamo.
Nostra meravigliosa sigla.
Vi ricordiamo nuovamente cinema@radiofonica.com, dove potete mandarci insulti, improperi, consigli, suggerimenti, curiosità e tutto quello che vi pare, contatti, non so, se fate quello che volete, insomma.
Scriveteci.
Ciao.
Alla prossima.
Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.